Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Primo sondaggio GFS sulle votazioni del 30 novembre. In lieve vantaggio i sostenitori del servizio civico verso un chiaro no all'iniziativa per il futuro. Nulla di fatto, il Consiglio europeo si chiude con la frenata dei 27 membri dell'UE sull'utilizzo dei beni congelati della Russia, pesa il veto del Belgio. In Romandia c'è molta preoccupazione per i super dazi di Donald Trump. Neuchâtel stanzia 8 milioni a sostegno della sua industria d'esportazione. Arte orientale o design per il rilancio di Villa Eleneum a Castagnola sono due i progetti sul tavolo del municipio di Lugano, ora verranno valutati. Cominciamo dunque dalle votazioni del 30 novembre. Si va verso una chiara bocciatura della cosiddetta iniziativa per il futuro promossa dai giovani socialisti, mentre siamo al momento al testa a testa per quella per il servizio civico. Queste almeno sono le indicazioni del primo sondaggio dell'Istituto GFS di Berna, commissionato dalla SSR. Allora, per i dettagli andiamo a Berna da Alessio Veronelli.
E partiamo proprio dall'iniziativa Servizio Civico, iniziativa che prevede che tutte le persone con cittadinanza svizzera, uomini e donne dunque, prestino un servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente. Iniziativa respinta dal governo, anche per motivi economici, che per ora vede però leggermente in avanti i sostenitori, 48%, 46% i contrari.
Es ist dort eher auch speziell, dass im Moment noch Mitte links sehr klar dafür ist,
Per ora c'è molto sostegno da sinistra, mentre conservatori e borghesi sono piuttosto critici. Difficile però prevedere come questa frattura si svilupperà, ci ha detto il politologo Lucas Golder, coautore del sondaggio. Uomini per ora più favorevoli rispetto alle donne, contrari per lo più in Romandia. Contrari per cui prevalgono i costi di questa iniziativa.
L'altra iniziativa, invece, l'abbiamo detto, promossa dai giovani socialisti, chiede più fondi per la politica climatica tramite un'imposta federale su successioni e donazioni, un'iniziativa che sembra avere il destino segnato.
Esatto, percentuali chiare, 62% di no, 35% di sì, solo un 3% di indecisi. Forte polarizzazione politica, sinistra nettamente a favore, centro e destra nettamente contrari. Maggiore sostegno da parte dei giovani e per ora solo in Ticino prevale il sì.
Il y a deux pistes d'explication pour ces sympathies élevées qu'on constate au Tessin.
Vedo due spiegazioni, ci dice l'altra autrice del sondaggio, Martina Musson. La campagna in Ticino è in ritardo rispetto al resto della Svizzera e poi forse la situazione finanziaria del cantone che deve anche far fronte alle due iniziative sulla salute appena votate. Si discute qui di aumentare le imposte e come reazione potrebbe esserci un tassiamo i ricchi.
Alessio Veronelli con il primo sondaggio GFS sulle votazioni del 30 novembre. Adesso andiamo a Bruxelles, dove i 27 membri dell'UE non sono riusciti a trovare un accordo sull'utilizzo dei beni congelati della Russia a garanzia di un mega prestito all'Ucraina. Era uno dei principali temi al Consiglio europeo che si è tenuto ieri, vertice che ha seguito per noi il corrispondente Andrea Ostinelli.
Cominciata con i migliori auspici per il presidente ucraino Zelensky, felice per le sanzioni sull'energia russa annunciate da Donald Trump, praticamente in concomitanza con l'adozione del 19° pacchetto di sanzioni europee contro Mosca, la giornata a Bruxelles si conclude invece con una frenata dei capi di Stato e di Governo dei 27 sull'uso di 140 miliardi di euro depositati presso l'istituto Euroclear con sede nella capitale europea. A imporre ai colleghi la frenata è stato il premier belga Bart De Wever, che non è retrocesso di un passo dalle condizioni che poneva. 1. Verifiche sulla fattibilità giuridica dell'impiego dei fondi russi. 2. Assunzione di responsabilità in solido degli altri stati europei nell'eventualità in cui in futuro si dovrà rimborsare Mosca. 3. Concorso degli altri paesi europei depositari di fondi russi al finanziamento di Kiev, delle sue finanze pubbliche come della difesa. Condizioni queste che i leader europei non sono ancora riusciti a soddisfare. Il Consiglio europeo si conclude così prendendo tempo. Alla Commissione, i leader europei chiedono di presentare quanto prima possibile opzioni finanziarie di sostegno a Kiev, non invece di formulare una proposta legislativa in tal senso. Resta il generale impegno dei 27 a garantire i bisogni finanziari dell'Ucraina nei 2 anni a venire, 2026 e 2027.
E la questione ucraina, così come i rapporti con il Cremlino, tengono sempre banco anche in Ungheria. Ieri le celebrazioni del 69esimo anniversario della rivoluzione ungherese si sono trasformate in terreno di scontro politico tra Viktor Orbán e il suo principale sfidante alle elezioni parlamentari del prossimo anno, ovvero l'europeista Péter Magyar. Il nostro collaboratore Fabio Turco.
Il 23 ottobre in Ungheria è festa nazionale, il giorno in cui il popolo ungherese si ribellò al regime comunista. Ma quella di ieri, più che una festa, è stato l'avvio della campagna elettorale che porterà alle elezioni parlamentari del prossimo aprile. Due folle oceaniche si sono confrontate a distanza per le strade di Budapest in due distinte marce. Da una parte, il popolo di Viktor Orbán, protagonista nella politica internazionale, ma un po' in difficoltà sul fronte interno. Dall'altra, quello dell'astro nascente del centrodestra ungherese, l'europeista Péter Magyar. In primavera, Orbán cercherà il quinto mandato consecutivo da primo ministro, ma per la prima volta si trova a inseguirne i sondaggi. Dal palco di quella che è stata definita la Marcia della Pace, ha attaccato frontalmente il suo avversario, ritenuto una marionetta nelle mani dell'Unione Europea. Chi sostiene Péter Magyar sostiene la guerra, anche se non lo sa. Bruxelles impedisce la fine del conflitto in Ucraina perché vuole dividerla, come fanno i colonizzatori, ha dichiarato Orbán. La risposta di Magyar è racchiusa in un ricordo di quando era bambino ed era andato a un comizio in cui un giovane politico parlava della libertà ungherese. Quel politico era Viktor Orbán, che oggi è diventato l'alleato più fedele del Cremlino, osserva il leader dell'opposizione. Orbán ha centralizzato il potere e ha ricostruito lo Stato partito. Le critiche sono state messe a tacere e il silenzio è stato comprato con il denaro. Per questo, dice Magyar, alle prossime elezioni l'Ungheria sarà chiamata a scegliere tra due vie, quella di Orbán oppure la sua.
I dazi americani, Donald Trump ha annunciato nella notte l'intenzione di interrompere immediatamente i negoziati con il Canada, motivo una campagna pubblicitaria finanziata dalla provincia dell'Ontario in cui si vede l'ex presidente Ronald Reagan parlare male dei dazi commerciali. La decisione arriva proprio quando i due paesi sembravano poter trovare un accordo su acciaio, alluminio ed energia. E la Cina intanto è convinta che lo scontro commerciale con gli Stati Uniti sui dazi proseguirà a lungo. Questo si evince dalla conclusione del quarto plenum del Partito Comunista. Dopo quattro giorni di riunioni a porte chiuse è stato varato il nuovo piano quinquennale. Tra gli obiettivi principali spiccano il raggiungimento dell'autosufficienza tecnologica e il rafforzamento del mercato interno. Ma ci dice di più Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
Completare la trasformazione del modello di sviluppo puntando sull'innovazione è l'obiettivo principale del Partito Comunista Cinese, come indica il comunicato finale del quarto plenum, la sessione plenaria annuale del Comitato Centrale. Il documento contiene le linee guida del piano quinquennale 2026-2030. La formula delle nuove forze produttive è elevata a mantra ufficiale. Il riferimento è a settori strategici come chip, intelligenza artificiale, quantistica e tecnologia verde. Il partito parla di balzo in avanti per raggiungere l'autosufficienza, obiettivo cruciale per schermarsi da sanzioni e restrizioni alle catene di approvvigionamento, ingredienti dello scontro commerciale con gli Stati Uniti. Per ridurre la dipendenza dall'export, la Cina ha però bisogno di stimolare i consumi. In arrivo una riforma fiscale e interventi decisi sul settore immobiliare. Ampio spazio alla transizione verde, il partito si impegna a ridurre le emissioni e sono previsti ampi investimenti sulle rinnovabili. Rilevante il passaggio sull'esercito, che nel 2027 celebra il centenario. Da una parte si insiste sulla meccanizzazione delle forze armate, dall'altra si chiede una maggiore disciplina dopo la recente raffica di espulsioni. Significativa in tal senso la nomina numero 3 della commissione militare di Jiang Zemin, zar dell'anticorruzione, segnale che la campagna di Xi Jinping è destinata a proseguire, anche perché, indica il plenum, pensando ai rapporti con Washington e alle turbolenze globali, aumentano rischi, incertezze e fattori imprevedibili. Serve dunque una mano forte per realizzare la cosiddetta modernizzazione socialista. La mano del partito con Xi al centro.
In Svizzera c'è un cantone particolarmente colpito dai dazi americani, è il canton Neuchâtel, che ora ha deciso di agire a sostegno della sua industria d'esportazione. Il governo ha messo sul piatto 8 milioni di franchi fuori preventivo. Lucia Mottini.
La Svizzera romanda, con una forte industria di esportazione, è particolarmente colpita dall'introduzione dei dazi americani e tra i cantoni romandi Neuchâtel, con un forte settore orologiero e delle macchine, è in testa alla classifica. L'anno scorso quasi il 40% delle esportazioni cantonali era diretto negli Stati Uniti. Per ora gli stock inviati oltreoceano prima di agosto e il lavoro ridotto hanno limitato l'impatto dei super dazi, ma a seconda degli scenari sono a rischio da 1.400 a 5.700 posti di lavoro. La disoccupazione cantonale, che oggi è del 4,5%, potrebbe addirittura schizzare al 10%. E la debolezza del dollaro non fa che aggravare il contesto. Ecco perché il governo neocastellano ha proposto ieri un piano d'azione di quasi 8 milioni di franchi fuori preventivo, 5 milioni per misure di politica economica e 3 per l'impiego.
Canton Neuchâtel ha attraversato già le
Nelle diverse crisi che Neuchâtel ha attraversato, ha spiegato la consigliera di Stato Florence Natter, le imprese hanno mostrato una forte resilienza, ma è essenziale accompagnarle perché non vadano perse le competenze industriali. Con una speranza che presto la Confederazione trovi un accordo con Washington per dei dazi più clementi.
In Ticino sono due i progetti di rilancio di Villa Eleneum giunti sul tavolo del municipio di Lugano. Lo storico immobile di Castagnola era vuoto da quando la Fondazione Balli, che occupava gli spazi, è stata chiusa a seguito dei noti problemi finanziari del marchio di moda. Ma cosa potrebbe sorgere a questo punto a Villa Eleneum? John Robiani ne ha parlato con il vice sindaco di Lugano, Roberto Badaracco.
Un progetto vuole creare sostanzialmente un centro contemporaneo dedicato all'arte e al design, cercando di far vivere la villa anche tutto l'anno come spazio quasi sociale d'incontro. L'altro progetto invece vuole realizzare sostanzialmente un centro internazionale di ricerca d'arte orientale. Sono due progetti sicuramente culturalmente interessanti. Bisogna vedere veramente le ricadute per la città di Lugano e anche la loro sostenibilità come progetti in sé.
Progetto in collaborazione con il Museo delle Culture, quest'ultimo, corretto?
Quest'ultimo col Museo delle Culture, sì, che aveva già fatto una candidatura 4 anni fa e in quell'occasione era stata preferita la Fondazione Balli e quest'anno la ripropongono con alcune novità.
Roberto Badaracco, l'ultima domanda le chiedo: qual è la procedura ora, come funziona, come si sceglierà tra i due progetti e se si sceglierà tra questi due progetti?
Sì, sostanzialmente abbiamo preso atto come municipio della presentazione dei progetti, abbiamo dato incarico ai nostri servizi di approfondirli. Crediamo che, diciamo così, in circa un mese ci verrà presentato un ulteriore rapporto nel quale si faranno delle proposte. Sostanzialmente la proposta sarà di dire o scegliere uno dei due progetti e quindi dire di sì a continuare con uno dei due progetti, o addirittura, se non sono ritenuti validi, di dire che di non scegliere nessuno di questi progetti e di vedere delle opzioni alternative. Ricordo che in passato la villa era stata utilizzata per eventi, matrimoni, eventi aziendali e anche qua c'era stata comunque una buona richiesta. Ecco, bisogna capire un pochettino se no cosa fare del destino di Villa Eleneum, che ripeto è una villa veramente storica, una villa prestigiosa, molto bella, che merita comunque una destinazione di prestigio.
Il vice sindaco di Lugano Roberto Badaracco. Restiamo in Ticino. L'ente ospedaliero cantonale ha presentato ieri il suo primo rapporto di sostenibilità ambientale e non solo. Si tratta del secondo attore del panorama sanitario in Svizzera a fare questo esercizio. Sentiamo Christian Gilardoni.
Il rapporto mostra gli impatti sociali, ambientali e finanziari delle OC, ritraendo un quadro da cui partire per raggiungere le zero emissioni di gas serra entro il 2050. Per farlo, questo documento dovrà diventare parte della gestione operativa e guidare le scelte future. Ma se ci sono decisioni che possono essere adottate trasversalmente, come quella di alimentarsi con elettricità proveniente da fonti rinnovabili, quali sono le peculiarità in ambito clinico? Glauco Martinetti, direttore generale delle OC.
Dico due esempi. Il fatto di aver investito sul nuovo pronto soccorso di Bellinzona, vediamo che ci porta un miglioramento sia in ambito ambientale, sia in ambito sociale e anche in ambito economico. Oppure abbiamo portato avanti un progetto, il Patient's Blood Management, dove siamo riusciti a diminuire l'utilizzo di sacche di sangue.
In questo momento in cui le persone a casa stanno un po' scegliendo le casse malati e vedono i premi più alti della Svizzera, sostenibilità finanziaria e anche sostenibilità perché casa.
Sì, la nostra attenzione ai costi porta sicuramente lì, cioè il fatto che l'ente ospedaliero riesca con delle tariffe estremamente basse rispetto alla Svizzera a garantire questa qualità del servizio è sicuramente positivo anche per i nostri concittadini ed è uno dei mandati che l'ente ospedaliero persegue. Quindi noi siamo veramente molto molto attenti all'utilizzo dei soldi che sappiamo benissimo provengano direttamente dai nostri concittadini.
Il rapporto di sostenibilità sarà ripetuto a cadenza quadriennale col compito di mostrare con trasparenza i progressi conseguiti.
Io vi do appuntamento a più tardi, ora c'è lo sport.